Va.
Va.
A.
Sa.
Sa. Sa. Sa.
A. Sa. A. Questa è Radio 123. Lempo Bass.
Bene, va bene, Wem.
Buonasera a tutti.
Silenzio.
Ah, ecco.
Silenzio d'oro, come essere in chiesa, Wem.
Addirittura.
Sì.
Silenzio, che siamo nel 1800.
Già nel 1800 c'erano le giostre?
Sì.
Come no?
Erano anche più rumorose di quelle di oggi.
Sì, perché non erano norma UE.
Occhio, perché se non sono fatte le 21...
21.30.
Le 21.30 e parte l'edizione del Radio Giornale.
Oh.
Lo devo tenere?
Pontificio delle 21.30. Allora, buonasera. È cominciata con successo in quel di Londra la prima esposizione universale del lavoro industriale di tutte le nazioni. Da ogni parte del globo sono giunte nella capitale albionica imponenti, per quanto bizzarre, creazioni dell'umano ingegno, atte a dimostrare, secondo alcuni, la superiorità dell'ingegno umano su quello divino, e non sia mai. Mentre secondo altri, comunque sia più morigerati, l'esposizione di simili progetti e concretizzazione di balzani voli pindarici, spesso al limite della mostruosità vera e propria, starebbe a dimostrare che in futuro, in un futuro non lontano addirittura, qualsiasi oggetto facente parte degli usi dell'umana quotidianità potrà essere prodotto in serie secondo rapidi cicli industriali. Personalmente siamo convinti che qui si stia prendendo un abbaglio davvero molto molto grande.
Si è svolta nei dintorni dell'isola di Wight, i cui abitanti, lo ricordiamo, hanno la caratteristica di essere tutti giovani e con gli occhi blu, la prima edizione dell'America's Cup. Prima e ultima, pensiamo, data l'inconsistenza che ci pare di ravvisare nella manifestazione sportiva. In pratica, il Royal York Squadron britannico, che stava portando in patria la coppa messa in palio per celebrare l'esposizione universale di Londra di cui abbiamo testé detto, ha pensato bene, col tipico piglio insolente britannico, di giocarsi la coppa del valore di 100 guinee d'oro, impiegando 14 imbarcazioni in una gara di velocità contro una barca americana del New York Yacht Club, che, manco a dirlo, ha avuto la meglio privando gli inglesi della loro prima coppa. Questi ultimi, però, hanno già minacciato una seconda edizione l'anno prossimo. Noi pensiamo che non durerà.
Ne approfittiamo anche per annunciare la morte di Joseph Mallord William Turner, noto pittore anche inglese, venuto meno alcuni giorni fa, ma la notizia è stata diramata dai familiari solo dopo le esequie celebrate in forma privata. Il pittore ha fatto discutere lungamente in vita, ad esempio ancora la critica non è unanime nell'indicare nella natura il soggetto principale dell'attenzione di Turner. Secondo alcuni critici, infatti, il nostro non avrebbe mai capito quale fosse il verso giusto in cui tenere il pennello, generando così enormi equivoci.
È morta anche Mary Shelley, la scrittrice, nota soprattutto come autrice di Frankenstein. La notizia non appare comunque definitiva, in quanto pare che la salma della Shelley, fortunatamente, sia stata prontamente dissotterrata e trasportata in un castello sopra un dirupo in una notte di tempesta. Probabilmente ne sentiremo parlare ancora.
Ha finalmente trovato casa anche negli Stati Uniti, oltre che nella natia Inghilterra, il YMCA, lo Young Men Christian Association, associazione cristiana dei giovani, incurante delle indicazioni giunte dallo Stato Pontificio di denominare il gruppo col nome di Papa Boys. Comunque, in questi casi, ride bene chi ride ultimo.
È finalmente ufficiale. Il Rigoletto di Giuseppe Verdi è balzato al primo posto dell'Hit Parade degli Stati Italiani Riuniti. La prima piazza di Verdi è finalmente chiude un'epoca musicale che dal 1948, anno che secondo alcuni non è casuale, aveva visto costantemente in cima alle classifiche l'opera Clandestino di Manu Chao.
Questo era andava di moda nel 48. E infine la pagina sportiva. Si sono conclusi ad Amsterdam i campionati continentali di pallacorda. La rappresentativa pontificia purtroppo non è andata oltre i quarti di finale, battuta dalla compagine russa ortodossa anche se rimane aperta la causa intentata dal CON, il Comitato Olimpico Nazionale Pontificio, poiché la Russia non venga considerata un paese comunitario. Ritornando alla pallacorda giocata, ancora una volta la Francia ha vinto il titolo europeo.
Oh, molto bene, saremmo giunti in edizione, la fine della nostra edizione straordinaria, non fosse che appunto è arrivata un'APSA, un'agenzia pontificia della stampa associata, che ci dice, ci regala una notizia di primissimo piano, decisamente scottante. Pare che il famoso bandito Stefano Pelloni, meglio noto come il passatore, sia stato trovato morto in una villa nell'area di Russi, vicino al fiume Lamone. Per il momento cercheremo di aggiornarci quanto prima per darvi notizie più approfondite e tanto verificare la veridicità della notizia, ma sembra che non ci siano dubbi, la fonte è del tutto attendibile.
È attendibile.
Sì, per cui, siccome avevamo preparato un coccodrillo, che qui la redazione lavora piuttosto
chiaramente,
bene.
Chiaramente, noi siamo sempre previdenti,
Siamo molto previdenti.
Cioè, ce l'aspettavamo un po' da qualche giorno, vero?
Esatto, sì, da un paio d'anni che ce l'aspettavamo, anche da quando la sua taglia si era alzata non poco dal pirrato di Forlimpopoli, Popoli, effettivamente qualcuno ne ha approfittato, beato lui, beato non esserci stati. Comunque abbiamo provveduto, fortunatamente, una drammatizzazione video, credo che si possa dire, anche se mi hanno detto che si dice video, onestamente io non so neanche bene che cosa voglio dire, con la quale cercheremo di ricostruire le ultimi giorni, le ultime ore del passatore.
Thank you.
Allora, questa era la drammatizzazione della morte di Stefano Pelloni, fuori di metafore, fuori di 1851. Il filmato è stato girato a Russi nel 1939, custodito presso la Proloco locale, e naturalmente hanno suonato i ragazzi della Palustre, della Palustre Records, Ciro Montanari, Aldo Becca e consorte, e Andrea Lepri all'Armonium. Eccoli qua, li ringraziamo molto.
Giusto, dai, li ringraziamo il giusto.
Li ringraziamo il giusto.
Io personalmente li ringrazio molto. Magari te li ringrazi
quanto basta almeno, okay. Dai.
Vabbè.
Per cui, siccome nel frattempo abbiamo fatto una serie di telefonate, telegrafate senza fili nell'ufficio di là, i pulsanti impazzivano, veramente non ci si raccapezzava, abbiamo verificato che effettivamente il Pelloni è stato ucciso.
Sì, tutto il mondo sconvolto ha risposto a questa notizia.
Ma sì, come sempre in questi casi c'è chi ne dice bene, c'è chi ne dice male.
Sì, i commenti, diciamo, i primi commenti in luce ci sono già pervenuti.
Per l'appunto, sta di fatto che appunto in questo momento abbiamo ci hanno concesso la direzione della Radio Pontificia di fare un fuori programma, e quindi introduciamo il nostro speciale d'approfondimento Escadur. Sigla.
So che hanno avuto da dire qualcosa sul testamento. So che va molto di moda adesso polemizzare.
Sì, si è fatto un po' di polemica sul testamento. Già.
Sai com'è, le mogli,
subito.
Le figlie.
Sì, perché pare che avesse trascorso un po' di pignante sotto terra.
È un po' di.
Questo è un po' più da Radio Pontificia.
Ok, sì, vabbè, la sigla è andata come è andata, ma dall'altra parte, vista la sigla che era, in effetti non è da dire che...
È arrivato il nostro tecnico slavo. Cosa vuoi?
No,
non
guarda.
Abbiamo il vetro da pulire, no! No, lo stesso!
Ci viene dall'Est Europa, ma ci viene per restare, per lavorare, soprattutto, lo ricordiamo. Esatto. Guardate come sta lavorando, per cui non è che si possa...
No, anche lacrimente.
Esatto.
Ricordiamo lavorare meno, lavorare tutti.
Perfetto, sono giunte nel frattempo le prime apps con i commenti che non sono le
capo da ridere,
le prime apps,
le apps,
scusa,
perché
le prime apps.
È indeclinabile, come secondo me, un genere dentro.
Sono delle apps, sì.
Da non confondere con le afte, tra l'altro.
No, quella è un problema.
La prima naturalmente ci giunge da sua santità Papa Pio IX. Oh.
Mastai Ferretti, proprio lui?
Mastai Ferretti.
Ma guarda che bel frescone.
Il dottor Mastai Ferretti che commenta la morte del passatore che infestava le campagne e anche le città.
È quasi come le zanzare tigre.
Sì, esatto, le cittadine dello Stato Pontificio.
Occhio che c'è lo zampirone lì dietro, non
vorrei la capparella è stata sistemata, ecco.
Visto che dobbiamo anche restituirla, eh?
Sì, no,
anche
d'altra parte secondo me comunque anche il mio sudore potrebbe andare bene per spegnerla nel caso ci fosse un incendio.
Ah, no, pensavo che andasse bene per il zanzare.
No, ma guarda, è tutta bella umettata, bella umida.
Ma intanto c'è Demiurgo che tra poco anche lui non è più fresco, quindi le zanzare.
Senti, ma la vogliamo far parlare sto frescone?
Siamo al cospetto di un pontefice, scusate.
Noi siamo qui a dire stupidaggini sulla faccia di Pio IX, che per l'appunto dichiara quanto segue: nelle cose umane bisogna accontentarsi di fare il meglio che si può, e nel resto abbandonarsi alla provvidenza, come non ebbe a fare in vita il bandito Pelloni, quel a suo modo buon figliolo. Chissà se dopo una cruenta morte la sua anima uscirà mondata dalla divina salvazione.
E questo è stato proprio salvazione.
Salvazione. Noi, vedi che quando si parla del pontefice arrivano. Forse ho letto male un paio di parole, è arrivata un attimo.
Però mi piace che hai sottolineato quel buon figliolo, perché ha un duplice significato.
Sì. Anch'io spesso definisco.
È qualcosa di cui parleremo dopo. Forse.
Qualcosa di cui parleremo dopo. Va bene.
Sì, perché stiamo già convocando la redazione là in fermento per convocare ospiti e personaggi, appunto, che opinionisti sul tema Pelloni. È morto poche ore fa, per cui insomma, faremo quanto si può, quant'è nelle nostre possibilità. E comunque abbiamo anche altri commenti, ad esempio quello di Giuseppe Garibaldi, che già in passato ebbe ad osannare il Pelloni dal suo esilio.
Addavenì barabbone, mi viene da dire.
Per l'appunto. Dicevo, di Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, che però c'è una circolare che non è l'eroe, il bandito dei due mondi, quindi un bandito ancora più grande di Pelloni, che già ebbe appunto a dosannare il passatore dal suo esilio forzato in terra sudamericana. E nella sua nota arrivata giunta poc'anzi riprende quello che già ebbe a dire all'epoca, e cioè la dichiarazione è esattamente questa: sono sconfortato in questo giorno tristo e buio per l'Italia, ma sempre fiducioso nei nostri propositi. Purtroppo noi oggi non potremo più baciare il piede di quel bravo italiano che fino all'ultimo non paventò, in tempi di generale paura, di sfidare i dominatori e insegnar loro che la nostra terra è fatta solo per i loro cadaveri. Rimaniamo ancora oggi e per sempre soldati del passatore. Quindi, cioè, mi sembra che...
Che parole, che parole.
Poche parole, ma chiare.
C'è un ghostwriter da paura.
Hai visto?
Ah, nel 1800 i ghostwriter, vero?
Cioè, nel senso, nell'anno 1800, sono passati 50 anni...
Sì, ah, ecco. Ti ricordiamo così per una questione che sia nel 1851.
Appunto, il mio abbigliamento qui per suggerirlo, pattisco le pelle dell'inferno per farti capire in che anno siamo. Guarda, tu mi ripaghi così con...
No, ma scherzi, ma infatti guarda anche la mia mise.
Che è tipicamente del 1850.
Ma anche la serigrafia era tipica del 1800.
Andiamo avanti.
Esatto.
Andy Warhol del 1800.
Andiamo avanti.
Possiamo andare avanti, perché abbiamo un ultimo commento che ci è giunto dal nostro uomo a Roma, il nostro ministro e concittadino, Luigi Carlo Farini. Il commento è no comment.
Direi che...
Ha preferito non esporsi.
Piuttosto che niente.
No, beh, direi che ha mantenuto... giustamente una equidistanza che è tipica dei giusti,
sempre giusta equidistanza dagli estremi,
ma anche tipica dei politici.
Sì,
d'altra parte,
ma lo fanno.
Nel frattempo so che abbiamo un cantore, un cantante che è chiamato ad esibirsi qui in palcoscenico, e lo invito, invito il dottor Vinci, l'uomo che venne dal futuro, un po' come nei film di George Lucas, che non vedo comparire. Ce l'ho alle spalle, scusi.
Deve fare giro lungo.
Ok, proviamo a farlo passare da lì.
Perché se non mettiamo su sta musica non viene, è quello il problema.
Mixer del 1800.
Tipo quello lì.
Eccolo qua, Vincenzo Silvestroni, un uomo giunto dal 2007 per raccontarci quello che non sappiamo ancora, quello che succederà e anche quello che è stato precedentemente.
Qual è adesso quello giusto?
Che arriva per insegnarci un po' come viveva la gente nell'Ottocento. Perché in fondo il passatore, come tutti sanno, oltre che essere un bandito, era anche e soprattutto un eroe popolare. Almeno questo è ciò di cui si discuterà questa sera. Cercheremo di capire quanto sia fondata l'immagine del passatore cortese.
E i motivi che hanno condotto a questa creazione di questo mito.
Esatto. Quindi direi che possiamo partire con un brano, appena ti parte.
Beh, ecco, così, il modo di... pensi che la voce...
fosse scritto microfono quello...
Purtroppo con i mezzi che abbiamo...
Ma... I mezzi del 1800 sono quello che sono.
Sono quelli che sono,
certo. Prova a dare una pennata, no. Va.
Alzare
un pelo.
Eccola lì.
Bravo.
Se ci fosse scritto... chitarra,
lo voglio ricordare, la famosa chitarra a vapore di
e invece lì hai scritto
di Newton,
Gita, quindi
ho scritto cembalo,
per cui è inevitabile un certo grado di confusione.
Sì.
Buonasera.
Ciao.
Vi faccio sentire una
questo applauso.
È sulla fiducia, è sulla fiducia.
Sfiduciato.
Vi faccio sentire una canzone che ho scritto qualche tempo fa, e quindi non è nuovissima ed è una
è
canzone...
È del 1800?
Sì, ai suoi anni, insomma, intendiamoci. E è una canzone che parla del modo di vivere dei contadini, delle persone che lavorano la terra e delle quali noi qui abbiamo comunque continua testimonianza tutti i giorni. Cesellatori di zolle nella notte compiono tragitti insani, e migliaia di chilometri vuoi con auto, vuoi con imballatrici, tutti costantemente impegnati a tenersi alla larga dall'uccello padulo. Con la faccia cotta dal sole e il naso rosso da decilitri di vino buono, sulle strade di notte l'odore sale ti stordisce, ti avviluppa. Se vuoi essere contento non sputare contro vento. Gente di campagna io vi amo, l'odore della terra che sale, le ultime ondine e il vento veloce, la nebbia tende e mi chiama in vano. Ammiratori di pianure, abbiamo bisogno di liquami per respirare, potendo correre senza svenire, prestando attenzione all'uccello paduno. Nessun bisogno di TV a colori, nessun bisogno di una voce per cantare. Gente di campagna io vi amo, l'odore della terra che sale, le ultime rondini e il vento veloce, la nebbia attende e mi chiama. In gente di campagna io vi amo, l'odore della terra che sale, le ultime rondini e il vento veloce, la nebbia attende e mi chiama in vano.
Grazie Vincenzo.
Grazie.
Grazie.
Credo che ci rivedremo dopo.
Bravo.
E mentre altri musici si alternano sul palco col tempo che ci vorrà, direi che cominciamo ad analizzare quello che si sa e quello che non si sa di Stefano Pelloni, Stuvanet de Passador, meglio noto.
Partendo proprio direi dal principio.
Sì, un po' come usa nei libri migliori, ad esempio nella Bibbia, partono dal principio
e vanno fino alla fine.
Non sempre mi dicono che va così, però dai, questa volta ci proviamo. Proviamo a seguire un approccio filologico e biografico.
Una cosa che abbiamo imparato del 1800 è che avevano delle fotocopiatrici che funzionavano male, come testimonia questa immagine che abbiamo sullo schermo, che è una fotocopia dell'atto di nascita del passatore, che, guarda caso, è nato al Boncellino di Bagnacavallo, come tutti sanno, ma...
È morto?
Adesso ci arriviamo.
Ha superato, diciamo, la prima fase dell'impatto con Boncellino ed è andato oltre.
È andato oltre.
Questo fa notizia.
E l'hanno portato, guarda caso, qui a Russi.
Sì.
Incidentalmente. Non
perché
sappiamo.
L'erba del vicino è sempre più verde, per l'appunto.
E infatti, negli atti della parrocchia di Santa Pollinare qui di Russi, esiste questo foglio che, appunto, ricordiamo, è una fotocopia del 1824, che recita quello che c'è scritto sotto. Io ve lo leggo. Recita: die 4 Augusti 1824, Stephanus natus ex Hieronimo Pelloni et ex Francisca Rani coniugibus baptizzatus fuit, a me Vincenzio Troncossi cappellano iuxta ritum Santa Romani Ecclesia materina fuit Anna Maria Pelloni omnes ex parrocchia Sancte Marie in Boncellino.
Adesso potevi anche leggere meglio il latino.
Io guarda che il latinorum lo leggo male.
Volevo farti notare che sotto c'è scritto in italiano.
Ma vuoi mettere?
Sì, ma vuoi mettere a leggere in latinorum?
No. Leggilo anche in italiano.
Io volevo invitare qualcuno, magari se fosse stato qualcuno del pubblico disposto a venire qui a fare una traduzione, perché magari dimostravamo
magari è sbagliata
che...
questa.
Ha dato anche il voto magari.
Ma dimostravamo così che il latino non è una lingua morta. Oggi 4 agosto 1824 Stefano, nato da Girolamo Pelloni e da Francesca Rani, coniugi. D'altra parte nel 1824 se non eri coniuge col cavolo che ti facevano battezzare un bambino, forse anche adesso.
Nel futuro forse sarà diverso.
Battezzato da me Vincenzo Troncossi cappellano secondo il rito di Santa Romana Chiesa.
Claudio, le uscite rock and roll non le avevano ancora inventate, capito?
Esatto.
Calma,
cerca di essere
spirito.
Magari un po' più lento.
E quindi l'hai letto in italiano?
Tutti della parrocchia di Santa Maria del Boncellino.
Ma sei in grado di assicurarmi che la traduzione sia quella giusta? Io ad esempio ho fatto l'avviamento e quindi non ti so dire, non ho studiato.
Hai fatto le scuole differenziali.
Ho, ho,
Dunque,
parto la mia mente, ne vado
non te lo posso dire perché ho studiato latino alla scuola Radio Lettera.
Ma infatti nelle traduzioni non è stato tradotto i soprannomi che avevano conosciuto i genitori.
Sì.
Diciamo, allora,
nato da
Girolamo Pelloni, detto Malandri o Malandri, forse
Malandri.
Non so se c'era un
per motivi
un sottinteso.
Nei quali non entriamo più di tanto.
No, e da Francesca Rani, che era più famiglia, era detto dei Verloc.
E questa era la casa.
Questa era la casa che si trova sulle rive del fiume.
Si trova. Nel 1851.
Tra le due rive, anzi, in una delle due rive, quale sponda? A destra?
Dalla parte del
guardando la foce
si vede.
Si vede.
È la sponda dritta.
Dimmi che tu distingui il corso dell'acqua da questa foto.
Sì, guarda. Dov'è la casa? La casa è dritta.
Sì, guarda, tutte le mura a dritta.
Si dice sempre tutta dritta.
Vabbè.
Esatto. Infatti non hai mai sentito dire tutta
storta, per esempio.
No, qual è il contrario di dritta?
Te lo devi sapere, guarda,
no.
Sinistra. Lo sai te che sei un velista, io non sono mai andato a vela.
Neanch'io.
Allora, questa è la casa è una parola un po' forte.
Sì,
è l'abituro, dai, volevo dirlo. Dai.
La domus.
Era l'abituro in cui vivevano i coniugi Pelloni che appunto facevano questo lavoro di traghettatori.
Girolamo era un traghettatore.
Ah, sì,
ma non era solo traghettatore, aveva un doppio lavoro già all'epoca.
Gestiva anche un McDonald's.
Era in nero. Sì.
Diciamo che il secondo lavoro, quello di traghettatore, era il secondo lavoro che aveva ottenuto con un concorso
pubblico, perché concorsi pubblici c'erano anche all'epoca.
Sì, sì. Solo che l'indicevi dello Stato Pontificio.
Esatto.
E non.
Quindi per cui non era tanto importante ad esempio aver lavorato alla festa dell'unità, ma era importante dimostrare
avere dei buoni crediti con il
superiore. E tanto fa sempre curriculum.
Esatto,
eh?
Esatto. Sì. E quindi bisognava portare un certificato di accreditamento, di frequentazione della messa.
Certo. Esatto. E lui ci andava messo.
Sì, tanto, tantissimo.
Tant'è che vi sto a dire, ragazzi.
Tant'è che ha fatto 10 figli.
Sì, esatto. I Pelloni non erano poi una famiglia tanto.
Stai cercando di fare un nesso tra le cose.
Ma non so, questo è.
10 figli, tutto sommato, è una buona media.
Gli anticoncezionali all'epoca
erano più o meno come i mixer, erano più o meno allo stesso livello,
andavano
di
un po' a vapore.
Ma a parte,
diciamo,
all'epoca andava la vescica di capra.
Ma non si può dire capra in radio.
Non si può dire capra, anche vescica. Cioè, abbiamo un uditorio di famiglia.
Siamo in radio pontificia, capra il capro. Cioè, mi stai di cose che sono grosse un bel po', te lo dico.
Oh, per chi pensasse che dall'altra parte la casa potesse essere meglio, no, era così.
No.
Comunque è la prospettiva dall'altro parte.
Questa è dalla storta.
Ma era bassa come casa.
Certo.
È più alta la sciura.
È più alta casa tua, però.
No, vabbè, ma anche la tua.
La sciura.
No, però la sciura è più alta della grondaia.
Se non c'era la grondaia,
comunque.
Forse non lo sapete, ma l'ultimo dei 10 fratelli era proprio Stumanelli.
Esatto, Stefano Pelloni era il decimo figlio dei coniugi Pelloni e io dico solo gli ultimi li visti. Sono cose che, se non è una dimostrazione questa, ragazzi miei, di come si è ridotto per quest'uomo,
c'è qualcuno qui dal pubblico che è
a 10 fratelli?
È no, l'ultimo 9. Di un numero sostanzioso di fratelli.
Così scappiamo tutti, se c'è uno.
Penso il grande confratello,
direi.
Quanti fratelli ha?
Diciamo
li ha fotografati 4. Tutti là in cima alle scale.
Quattro fratelli e lui è il più viziato. Dai, si può dire, lo si vede dalla faccia.
Sì.
Quindi anche Stuvanet Passadore fu viziato.
E un'altra cosa poco nota è che doveva farsi prete. Doveva entrare in seminario.
Ha seguito una strada parallela.
Tant'è. Sì, ha seguito per un po' una strada parallela, poi diciamo che si è perso e non sa tornare.
Cioè, anche lui ha trovato le sliding doors.
Esatto. Se non che, siccome fin da piccolo, ecco, esatto, vedo che Lemiurgo mi fornisce subito una slide che ha, si può dire slide nel 1851, non
si
lo so.
Si dice iconografia.
Esatto, un'iconografia.
Un daguerrotipo.
Che mi è...
Oh, mamma mia.
Guarda, mi inchino.
Ma mi sono ammorbidito dopo che hai detto.
Beh, basta solo che non perdi la tua freschezza. Che
non sto perdendo la mia freschezza.
No, però prima lì la mantella.
Certo,
la mantella aiuta a perdere la freschezza. Complotta contro la tua freschezza, oltre che contro il lavoro del tuo dentista. E soprattutto Stefano Pelloni fu mandato a venire educato per diventare un giovine signore come si rispetta, dal maestro Biserni.
Maestro Biserni di Cotignola. Diciamo che il sogno nascosto del padre, vedendo che fin dall'adolescenza dimostrava una certa intemperanza, chiamiamola così, fu quello di rabbunirlo, ravvedere, insomma, istruirlo e mandarlo a scuola da questo maestro che si diceva fosse abbastanza
terribile, duro ma giusto, però
quello sempre tant'è che si avvaleva appunto di questo articolo 34 del codice scolastico
dell'epoca
certo,
pontificio,
che consentiva ai maestri un uso moderato della sferfa.
Esatto,
per moderato.
È il moderato che a me mi...
Guarda, intanto devi guardare la sferza. È già cioè, che sia usata con moderazione, comunque ti fa un po' paura.
Ci ha fatto un film anche Dario Argento, eh.
Cosa? La sferza?
Il
gatto nove code.
Il che la dice già abbastanza lunga.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Guarda, c'è un po' più 9.
Perché 9?
Guarda, non ti sto a dire, è un numero perfetto, è un multiplo di 3.
Oddio, non dirmi che ci sono tutte quelle cose, il 9 della... Che c'è tutta una storia dietro, poi dopo vai. Dove vai? Al Louvre?
È così, fa più male.
La morale, e dopo viene fuori.
Hanno fatto un calcolo e hanno visto: meno faceva meno male, più era più difficile da gestire. Hanno fatto 9.
Ci hanno studiato, non è che le cose qui.
Il codice diceva uso moderato della sferza, il maestro Biserni ne ha usata parecchia. Non diciamo moderatamente, diciamo. Ha usato un uso importante della sferza.
Dovevamo averlo qui questa sera, ma adesso il maestro Biserni gestisce un collegio, ha detto che doveva andare dal dal conciatore appunto a prendere un nuovo stock di frustini, perché le aveva finite.
È che in realtà, cioè, dico la verità, dopo il fallimento con Stuvanè non si è più ripreso lui.
Io volevo salvargli la faccia, però il maestro ha messo su un'attività
di fruste per succare.
Ti dico
vabbè, sto
qui potremmo aprire anche una parentesi di livello piuttosto alto, se malvagi si nasce.
Vabbè, andiamo avanti con la prossima.
Invece ha detto una cosa saggia, una delle poche volte che ha parlato bene.
No, però,
ha detto:
esistono bambini difficili,
esatto, e bambini impossibili anche.
Esatto.
Stefano come Pelloni, lo sporco.
Stefano esatto. Pelloni era un bambino abbastanza impossibile. Sì. Non fosse che, però, ha avuto anche, come dire, anche un po' di sfortuna in vita. Tra le altre cose, ricordiamo che nella prima adolescenza fu fatto oggetto di maltrattamenti niente meno che da un'asina.
Io qui avevo anche.
Sì, avevamo da leggere qualcosa sull'uso moderato della
verga con uno o più strisce di cuoio.
O di minuge. O di funicella.
Minuge non c'è bisogno che spieghiamo cos'è.
Ma neanche funicella.
Vabbè, la fune.
Sì,
corda.
Pendente la sua cima per battere o menar colpo.
Menar colpo.
Questo invece è un'asina.
I colpi glieli aveva menati anche un'asina, tra le altre cose.
Sì. Sì, sì.
Un'asina. Un'asina. Quella del famoso. Ecco.
Stefano Pelloni pare fosse un asino.
Sì,
mentre
sì.
Questa che vediamo nella foto è chiaramente un'asina.
Esatto.
Sì, un animale simpatico.
Però, siccome dicevamo prima che andare a messa all'epoca era molto. All'epoca, oggi. È molto, molto, molto importante.
Hai delle difficoltà spazio-temporali?
Sì, perché ho dormito poco stanotte, è per quello. Praticamente, siccome il padre di Pelloni aveva appunto il certificato di buona, di sempiterna presenza a messa, Stuvanè, che per l'appunto dicevamo non provenire da una famiglia particolarmente disagiata. Tutto sommato, non c'era così male. Ebbe modo di andare, di usufruire gratuitamente quasi dei servigi delle terme di Riolo.
Oh.
Terme di Riolo dell'epoca. E fu qui che, a contatto con le classi più agiate che frequentavano abitualmente le terme, che per lui erano un privilegio, andò qui per curarsi, fu qui che cominciò a maturare strane idee. Tra idee che secondo alcuni sarebbero riconducibili a una parola, un'espressione che è la seguente: lotta di classe.
Sì, perché diciamo è qui che prende coscienza della differenza delle condizioni di vita in cui lui si trovava nella sua famiglia di Boncellino.
Esattamente.
Ricordiamo che insomma l'epoca, nel 1851, la Romagna era molto diversa da come la conosciamo oggi, abituati a vederla con...
con Riccione per esempio.
O terreni coltivati a frutteti. All'epoca erano, non so, grandi latifondi o...
Ma vuoi mettere il Risciò del 1800, il Risciò che ci sono, no, che ci saranno in futuro.
E ci saranno alla fine dell'Ottocento, ne hanno presentati un paio a Londra alla prima fiera
internazionale.
Non era la prima, però è
la seconda.
La prima che hanno fatto a Londra. Comunque per ricordare quali sono le condizioni.
Era veramente la prima.
No, era la prima fiera.
No.
La prima esposizione universale.
Allora, tu devi sapere che nel 1851 non c'erano grossi problemi a sapere le cose, perché c'era una cosa che si chiamava Wikipedia. Dai, ci guardi e ti rendi conto. dopo mi hanno detto che Vincenzo qui mi ha detto che non c'è più nel futuro, nel 2000, però c'era la Wikipedia, che è una cosa bellissima. Che te,
la vai, scusa, la?
La Wikipedia.
La Wikipedia.
Che ho detto male.
Sì. No, no, non so, no, cosa, no, sia.
Ah, infatti.
Infatti, non puoi saperlo.
Sono nel 1800.
No, non lo sai perché hai fatto l'avviamento anche tu. Io ho fatto l'avviamento, ma ho conosciuto amici che hanno fatto scuole alte e quindi mi hanno spiegato queste cose. Io l'ho consultata e ti assicuro, poi dopo ne ci riguardiamo. Comunque, per ricordare quelli che sono quello che è lo stile di vita del contadino di Poncellino, abbiamo una canzoncina che se i ragazzi adesso si apprestano, proviamo. Proviamo a vedere se non ci sono problemi ad eseguire.
Perché qua è venuto prima un burlone che pensava che fosse tipo una macchina maligno, da gioco.
Sì. Esatto, per cui direi che un paio di prove sono
allora,
consentite.
Intanto per il ragazzo quello lì con la maglia scura, per non dire
non dire bigia. Sono tutti la maglia scura.
Se ci può fare un attimo
problema.
Una suonatina. Ok, basta. No. No, prego.
Bene.
Ok, va bene.
Sembra che adesso possiamo fare.
Poi c'è una. Qui c'è scritto chitarra.
Vuoi una chitarra?
Basta. Basta. Basta.
Questo è un momento di radio Sassa 1, 2, 3 prove.
Poi ci abbiamo un attimo spesso. Qua c'è acustica.
Anche jingle jangle, blang blang.
Ok, poi ci abbiamo due tast.
Questa è una?
Sì, questo è uno strumento tipico delle Marche che si chiama. Bene?
Vedi che. Sì, perché scrocchia?
È il numero 5.
Intanto, se volete un attimo coprire questo momento di imbarazzo, voi.
Momento uno, no, invece io, prova, guarda.
Io mi godo a vedere te che sguazzi nella tua insipienza.
Sì, è una cosa che mi hanno detto: guarda, ti diamo un piatto di cappellette se ti metti qui a girare dei pomelli.
Anzi,
io a cappelletto non so resistere.
Gli abbiamo
però
detto:
è rimasto un po'
diamo un
sullo
piatto
stomaco,
di cappelletti, se vieni qui a metterti in imbarazzo. Sa.
Allora io ho anche accettato. Intanto quello che sta
Senti, siccome ai tempi, caro il mio Claudio, tu sai bene, ai tempi, che sono i tempi correnti, cioè il 1948 c'è già stato, però il 1948 ti insegna che questa gente, questi moti, c'era gente che non era tanto pacifica e mi era un po' guerra fondaia. Io so che tu sei molto preparato in questo senso e hai un poema, un lungo poema in tema, quindi se per favore si può fare un po' di silenzio, che è il momento della poesia.
Ma bisogna andarlo a dire alle giostre.
Bisognerebbe effettivamente farci un salto.
Questo sonetto è un sonetto, si intitola Terra e Guerra.
Si sente fuori lui.
Aspetta, Claudio, contestualizziamola un attimo,
sì,
se no non ce la facciamo a finire,
sì,
le
dai,
prove.
Contesto.
Te la contesto dopo che l'hai detta, per seguire un ordine logico. Per me la puoi dire, scusate.
Si chiama Terra e Guerra. Allora, e per te che fri la guerra, tot in cerca d'un po' terra. E scondè dopo la guerra, tota a praver perché po' terra. E per te dopo la guerra, le rincora guerra.
Un applauso lungo, per favore, che ce n'è bisogno.
Avete sentito anche questi effetti di guerra?
Esatto.
Sì, non voluti.
Ale, sembra che ci siamo.
Benissimo, voi pensate che tutto questo sia stato una cosa non voluta? Invece
no, anche perché è stato molto divertente.
Dammi una penna, altro, che qua hanno sbagliato a scrivere.
Voi avete capito?
Dammi una.
No, smonta il mixer e in modo che corrisponda alla scritta nel posto giusto. Voi praticamente avete capito cosa voleva dire essere senza elettricità?
No,
o perlomeno essere in procinto di averla.
Un sacco
che è la cosa peggiore, quando tu una cosa non ce l'hai, non sai che esiste, non è un problema. Quindi se quando sembra che tu la possa avere, non la raggiungi, è un disastro. Benissimo. Cosa volete che eseguiamo? Una canzone?
No. E sarebbe Necora.
Carogna, sei una carogna.
Lei, non ci sono aggettivi per definirla.
Grazie.
Allora noi giochiamo una canzone, la presentiamo noi, è la cover di una cover, cioè è un pezzo traditional, diciamo, degli Stati Uniti.
Dell'Ottocento.
Sì, senz'altro dell'Ottocento, visto che qua siamo nell'Ottocento. Riadattato invece nel Novecento, in dialetto romagnolo. Di cosa parla, ve lo dirà qualcuno del tavolo apparecchiato.
Abbiamo anche l'autore del testo, tra l'altro.
Sì, è diciamo che
il traduttore.
Testo, l'adattamento è di Masinelli e Pilucco, sì. di questa canzone che qualcuno di voi conosce.
Vogliamo ricordare il maestro Masinelli e il maestro Pilucco. Yeah. I maestri Masinelli e Pilucco.
Va bene.
Significa per l'appunto il treno della mezzanotte che vedete inquadrato, solo che era mezzogiorno.
Ci direte ora voi in tre parole perché eseguiamo questa canzone, che l'avete già detto prima, ma lo ripeterete facendo finta che non sia successo niente.
Perché è sintomatico della condizione del volgo durante gli anni duri del papato.
Sì. Va bene, questa canzone ve la eseguiranno i Jean Favreau.
Quante ore lavorare? E il fama triste alla terra. Prateri soli qua. Niente mai niente la terra. Nit pur fajna in te škodla. Mole mei ke tan plamata. Si na, us in casa e kunta da. Spune catè pare mot cum clasciamona par cum la porta e grimbiola la succherta in la bisacca so in la spalla l'ombrilo. La comanda odiata a Sandy. La voindri e subirà. Le chiesi trigatrat tanto gabrisa a brascla le spada me chi pugna sino ucciapa la guercia. La Zeit la spuda da ne per quel che lei chiesi e sei pa lei che tu finire in tun fa.
Grazie Gian Fabri, ai quali dobbiamo ben più di un paio di cene e di una ventina di porzioni di belle cotte. Torniamo al nostro argomento principe, che era appunto la zanzara tigre.
Ah no, era, stato colpito,
era, era Pelloni.
C'è qualcuno che è stato beccato in questi minuti, ore, da zanzara tigre? Perché
nel caso abbiamo...
abbiamo il necessario.
Se bisogna abbiamo qua lo zampirone, eh.
Basta, non so quanto conti lo zampirone. Vabbè, dopo,
però il comune ci ha messo a disposizione questi mezzi.
Ma non è vero, serve per cicatrizzare la ferita. Per quello
non è vero.
Lo mastichi.
Comunque, dicevamo poc'anzi dello spirito latente, ma sinceramente rivoluzionario del Pelloni. Un uomo che cominciò a sentire, si dice, i suoi sostenitori lo sostengono, cominciò a sentire un astio crescente nei confronti delle classi più agiate, tant'è che in questo senso l'episodio di Rosa Bindandi è particolarmente significativo.
Sì, segna il suo debutto davanti al tribunale. Diciamo, quando, all'epoca ancora adolescente, il padre lo aveva mandato a raccogliere erba per i conigli.
Sì.
Trovandosi come dire, nella spagniera,
nella
si può dire.
Nella spagniera.
Che non era, non era affatto un'erba molto buona da raccogliere,
no, quindi trovò però
nel campo del vicino, e qui insomma si potrebbe sprecare la battuta, ma non la facciamo.
Quale? Quella che è sempre più verde?
Vabbè.
I
vicini dei Pelloni, i signori Bindandi, che avevano questo campo di erba medica, bello rigogliosa, sì. E lui si mise a fare erba.
Se non che
lo scoprì la figlia del
maresciallo,
Rosa Bindandi. E
Rosa
Bindandi si chiamava.
Rosa Bindandi.
Vabbè.
Ci arriviamo dopo,
dai.
Vedrai che ti stupiremo.
sì. E che gli si fece incontro, insomma,
con fare
minaccioso, esatto. Intimandogli di abbandonare il suo terreno, e in tutta risposta Stuvanè gli gettò con forza un sasso,
sì, un po' come avrebbe fatto chiunque,
certo.
se non altro Stuvanè
di forza ne aveva, però, sì. Perché con questo sasso cosa gli fece? Gli ruppe un braccio a questa povera ragazza,
con intanto cominciò a tirare fuori gli sponsor, eh.
Tra l'altro il sasso glielo gridò dicendo: sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me, cioè questo è la modernità del
invece,
personaggio.
Invece lei gli disse: tu sei giusto e ti tirano le pietre.
Solo che
insomma, comunque con
il Pelloni
se la cavò con una severa ammonizione, ecco.
Beh, sì, decisamente questo... fu colto sul fatto da Apollinare Fantini, che è un personaggio che dobbiamo in qualche modo introdurre, perché tornerà in seguito a quanto ci dicono le APSA che stanno arrivando.
Diciamo che dopo questo episodio, insomma, il suo spirito di reazionario per la lotta di classe comincia a diventare sempre più evidente. Entra da giovanissimo nella banda di un bandito locale, Ferdinando Cottignola, detto il Taggione,
da New Jeff Band,
una banda dedita nei primi tempi soprattutto a piccoli furti. Questo lo porta ad essere la prima volta arrestato e condotto nel carcere di Russi,
da
un sussidiario della Guardia Pontificia.
Volete una caramella?
Che si chiamava Apollinare Fantini. Se voi amate i riferimenti circolari, direi che questo nome ve lo dovrete ricordare fino,
esatto,
alla fine.
Tra l'altro adesso abbiamo una foto di Apollinare Fantini.
Sì, direi di sì.
È andato qui a Sharm el Sheikh, che si gode il meritato. È partito poc'anzi dopo aver compiuto un'impresa della quale
il meritato trionfo
diremo,
di cui poi, esatto, vi diremo, certo. Ma c'è il sarto nella vita,
sì,
però...
Che è tutto dire.
Sì, però sai come... No, questo è un'altra persona.
Siamo andati un po' troppo avanti. Sì. Salvatore Baccaro lo teniamo per dopo.
Va bene. evade dal carcere di Russi grazie ad una guardia carceraria compiacente, come sempre insomma, viene riarrestato e condotto in carcere una seconda volta a Bagnacavallo, da qui viene processato e mandato al confino ad Ancona, penso dove ti mandavano nel 1851, cioè, sembrava un altro mondo. Ancona,
cioè, Ancona all'epoca eri là,
Non era come dire Bagnacavallo.
Io ci sono andato, guardi, il mese scorso con...
In carcere?
Ci sono voluti 3 giorni di cavallo per arrivare ad Ancona.
Pensavo in carcere?
No, in carcere no, cioè, andavo a trovare... È l'autostrada, sono lì che la fanno, ma il Papa non sgancia i soldi.
Il problema è il telepass. Telepass, quando passi.
Comunque, insomma, lui ad Ancona non ci arriva perché, perché fugge prima.
Esatto.
Io mi rimango tutto lacero e contuso che dopo la lotta con le guardie pontificie. Abbandona la colonna e di qui inizia la sua
Noi non potremmo dire le guardie più tipici, i Kulzal.
I Kulzal, sì, perché Kulzal? Perché loro avevano delle brache, avevano delle brache gialle e esatto. Quindi quando venivano additati in maniera ironica dalla malavita del tempo, venivano definiti appunto culi gialli.
E quindi per parlare del peregrinaggio, del peregrinare, del passatore in questa fase della sua esistenza, prossimo ad una scelta che per lui sarà definitiva, abbiamo un brano che ci suonano sempre i ragazzi.
Par come erano pronti.
Che si intitola? Ce lo dite voi?
Ma si intitola Il passatore un passa mai, che vuol dire molto, ma anche poco. È praticamente ispirato a una storia che mi ha raccontato uno, che gliel'ha raccontata una che bazzicava l'osteria della Mora. Praticamente c'è questa ulteriore leggenda che il passatore in realtà avesse un'indole artistica e quindi volesse fare l'attore, e questo poi spiega anche poi tutta la storia del teatro di Forlimpopoli, tant'è che sembra, secondo alcune fonti, che lui abbia occupato il teatro per poter fare una recita. Lui erano anni che scriveva questa cosa, solo che dopo insomma si è fatto prendere la mano e non avevo più avuto tempo, ecco, come tanti di noi. Eseguiamo questa canzone che appunto non significa niente, però è un ulteriore elemento di confusione. Si chiama Il passador un passa mai.
Bleiba fer la tour. Stuvane, un era fjol d'un signor. Ne fjol de Pepa, ne fjol de Napoleon. Stuvane, l'era sol fjol d'un passador. Stuvane, il schirzeva tot. Un era bel, ma un era neanche brot. Stuvane, o struvento almeno un sciop. L'ha fatto tridar, a fe quel clappa dop. E passador, passa mai. Se passa d'oro passa mai 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 con le onde bur in terribile de fion. Stuvane l'era un personaggio, un del era mor ed è dopo le ragazze. Stuvane e bleva felator e su personaggio l'ere passador. Passador non passa mai, e passador non passa più. Se passa d'oro, passa mai, 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 mai. Cune l'onde bur in terribile de fion.
data, l'homme inside. Et manier, manier, l'homme quel importe. Pioche et magne, et pioche te drette. Pioche et magne, et pioche te set. A chamajain, à la rimijain, à chamajain, à la rimijain, à chamajain, à la rimijain, à chamajain, à la rimijain. Rivel de Fion, Cune l'on de Bur, in te Rivel de Fion, Cune l'on de Bur. Stai parlando il dialetto dell'Ottocento, ottimo, ottimo, apprezzo la scelta.
Sì, ho fatto tutta una mia ricerca.
Sì, sì, hai fatto bene.
Che mi ha portato qui.
Sì, ti ha portato qui, invece bene. Il passatore peregrinava, io ricordo la band che tanto ci siamo perché dobbiamo solamente dire una cosa molto importante, che cioè in questo momento esatto, il passatore prende appunto la decisione cruciale.
Sì, quella che gli cambierà la vita per sempre.
Divento donna.
quasi Wem, diventa il passatore,
abbraccia la vita da brigante.
Esatto, abbraccia la vita da brigante, il brigantaggio.
Quindi,
e se ne va
dalle sue terra natia,
da
quella Boncellino.
E intanto che alziamo il ragazzo in spia,
sì?
Ricordavamo che appunto
no, stai zitto te, cioè te dire le tue cose.
Esatto,
lascialo allora.
No, ho fatto pure
me ne vado, eh. Allora
vuoi un Malox?
Sì,
sì.
E praticamente
no, il che ne ho bisogno.
Il passatore, sì, 5 spero siano abbastanza.
La prima,
il passatore sceglie la via del brigantaggio, sceglie di andarsene da casa. E questo, che adesso ci proviamo, è presso poco quello che lui disse quando, passando da Russi e cominciando a collezionare i membri della sua banda, se ne andava e rimembrava tutto quello che malinconicamente non avrebbe più visto.
Ma te sei in crisi d'astinenza da Malox?
I own mail.
Io direi che si può partire con il pezzo, dopodiché appunto andiamo con il monologo che il biografo ufficiale del Passo, uno dei tanti, sì, ha trascritto, e proviamo a leggerlo.
Era il suo seguito, quando l'ha trascritto.
E un certo giorno ho deciso che me ne sarei andato da Russi, un po' come i giovani d'oggi che se ne vanno in giro per cercare se stessi, un po' come Cacci che va in India a cercare se stesso. Me ne andavo da quella Russia degli anni 50, 1850. E me ne andavo da quella Russia papalina, bigotta, conservatrice, quella Russia dei conti Rasponi, dei conti Gucci, dei proprietari terrieri, dei mezzadri, dei nullatenenti, quella Russia sempre uguale a se stessa, puzzolente, stantia. Me ne andavo da quella Russia della Porta Vecchia, della Porta Nuova, della Rocca di Palazzo San Giacomo, quella Russia delle guardie, dei legati, del carcere, dei casini. Me ne andavo da quella Russia dei cento borghi, del Borgo Zampartino, del Borgo Violetta, del Borgo Milzetta, del Borgo Testi Rasponi, del Borgo Parigi, quella Russia del centro storico, del tiro a volo, del villaggio in a casa, della zona PEP, della nuova lottizzazione Spazzoli, della nuova lottizzazione dove c'era la ditta, della nuova lottizzazione nell'area ex Gallignani, della zona artigianale est, della zona artigianale ovest. Me ne andavo da quella Russia del mercato coperto, del centro commerciale, dei piccoli negozi del corso, del mercatone, quella Russia del sottopassaggio, della mini tangenziale, della pista ciclabile sulla Molinaccio. E me ne andavo da quella Russia degli ex, dell'ex Fornace Gattelli, dell'ex Eridania, dell'ex Chiesin Albis, dell'ex Macello. Me ne andavo da quella Russia dei russiani famosi, tipo Luigi Carlo Farini, Alfredo Baccarini, vabbè, un po' tutta la famiglia Farini, il generale Pesti Siboni, vabbè, un po' tutta la famiglia Pesti. Me ne andavo da quella Russia della via Cacciaguerra, della via Fiumazzo, della Molinaccio, della via Vecchia Godo, del vicolo della Chiesa, del vicolo Babini, quella Russia delle chiese, la chiesa dei Servi, la chiesa del Carmine, la chiesa di San Giacomo, la casa della Giovane, l'oratorio, la casa rossa, quella Russia dei circoli, il circolo Acli, il circolo cittadino, il circolo Porta Nova, il circolino. Me ne andavo da quella Russia del comitato di gemellaggio, dell'associazione Il Mantello, dei canterini romagnoli, della banda, dei confratelli, quella Russia dell'US Russi, dell'UCI Russi, della polisportiva Bertolt Brecht, delle nutrie, del campo sportivo vecchio, del campo sportivo nuovo, dell'Audax, degli Scarpantibus, quella Russia dei bar, del bar commercio, del bar centrale, del bar città di Russi, del bar Porta Nuova, del Blue Bar, del Crudelia. Me ne andavo da quella Russia della cantina sociale, dell'Acque Mundi, della Villa Romana, del parco Berlinguer, del parco La Malfa, dell'area verde, del cinema Reduci. Me ne andavo da quella Russia della fiera, del palo della Cuccagna, dei Zugatlon, delle bancarelle per il corso, fuori dal corso, vicino al corso, lontano dal corso, delle attrazioni del Luna Park, dei baracchini del Sempre si vince, dei calci in culo, dell'autopista, della sala giochi, del Tagadà, quella Russia della canina nuova, del Belle Cotte, dei cappelletti, della Pie Buffona, della Girandola, del Cinefira. Me ne andavo da quella Russia che annoverava e annovera ancora nella propria anagrafe gente come quelli di Radio NK. Me ne andavo da quella Russia di merda, mamma Russia.
Thank you. pure so turnendevi.
Ma fate più da clone che l'ho.
Eh sì.
Adesso posso assicurare che non è più fresco.
Adesso non c'è peste, però se ne è guadagnato.
Sì, sì. Mamma mia, emana calore come una stufa. Oh. Bello lavoro.
Va bene.
Quindi, nell'Ottocento non c'era neanche Duna.
No. Non era quella russa di Duna, effettivamente.
È vero.
Ho fatto caso. E comunque.
Di motivi per andarsene, mi pare che ne avessi allora.
Mi è venuta fatica a me.
Uno dei motivi che aveva il Pelloni per andarsene da Russia era quello, ad esempio, di fare la conoscenza di tanta bella, brava e simpatica gente.
Sì.
Ad esempio,
diciamo che da solo non sarebbe stato possibile compiere poi delle imprese che poi ha compiuto.
Esatto. Abbiamo le foto di personaggi con i quali il Pelloni usava accompagnarsi dopo nelle sue peregrinazioni banditesche. Eccoli qua. Ecco i Ribaldi che accompagnavano Stumana e l'ambasciatore.
Ecco.
Questo chiaramente.
Questo
perché...
aspetta.
Prova a immaginare lui coi baffoni.
Sì.
La sì. Testa di capelli c'è. Beh, io non posso dire. Che, vabbè.
È stata carognata. Comunque, ma avevi delle staffilate qui sulla destra.
Chiaramente era Magna Bisce, uno dei briganti della banda del passatore, ma ne abbiamo altri da presentare. Per esempio. Ecco questo, che ha una certa somiglianza con Ernest Borgnain, ma è del tutto
pare, ma non è lui.
Non vedi che ha il cappello?
Sì, infatti, questo era Pappetta, per esempio, perché era un po' più paccioso. Ha una certa somiglianza anche col grande panificatore. devo dire.
Grande panificatore, altro non è che
sì. Ernest Borgnain.
Non era quella russa del grande. Ecco perché se ne andava.
Ah, vedi, altrimenti sarebbe rimasto.
Che diamine. Esatto. A proposito delle battute sempre ottime e in punta di penna di Claudio Molinari, il personaggio che è appena andato prima, non so se si può dire nella radio Pontificia, questo è Sboraccino, però era anche lui un
però vedi che ha il cappio al collo lui.
Sì, infatti
si sta abituando.
Esatto. Andiamo pure avanti. Questo giovane, questa era Cagarella, era il suo quello non c'è. Quello non l'abbiamo. Non abbiamo la foto.
Ah, questo è il Bissone.
Questo è chiaramente il Bissone.
Tra segni?
Sì, sì. Mi sono segnato che è il Bissone, perché sai l'impatto.
Questo è il Fido Giazzolo.
Esatto. Il Fido Giazzolo aveva una faccia da persona fidata, tra l'altro.
Sì,
sì. Strano che non fosse Dumandone.
Un po' la persona che noi tutti vorremmo avere come zio, lo vogliamo ricordare.
Sì.
Vai pure avanti. Ottimi.
Questi sono i fratelli De Regge, mi sembra che l'hai notato.
Questi sono i fratelli Schivafumo e Innocentone. Intanto, Innocentone è quello a destra. Perché
la faccia un po' più da
notare la fronte
spaziosa.
Esatto. Questo è ottimo. Naturalmente si tratta di Pela Caprone, che era uno dei personaggi più, come dire, uno di quelli che intervenivano per smaltire i cadaveri. Aveva questo compito ingrato, ma importante, duro ma giusto, insomma. Ottimo. Questo chiaramente era Lasagnone, per via dei baffi, dei mustacchi. Non
poi vedi che anche infatti il tovagliolo al collo.
Hanno
perché...
fatto gol intanto.
Sì, infatti. Sì. Deve aver fatto gol la squadra pontificia. Vai pure avanti. Allora, ottimo, questo che era quello che aveva le crisi mistiche religiose ogni tanto, impazziva e in caso di guerra. Lo chiamavano cadavere per motivi che non andiamo ad approfondire.
Muffetta, no?
Sì. Questo,
ma questo è anche un bel ragazzo, dai,
esatto.
Quasi.
Questo non stava nella Fentina?
No, giocava nel Favenzia, questo qui,
ecco.
Mi ricordo.
Però era stato acquistato dal Mediolanum, no?
Esatto, e oltre a girare film americani degli anni 70 di grande spessore, si chiamava Fischione.
Fischione. Scusa, mi devi spiegare Fischione.
Perché questo lo devi chiedere con Pelloni.
No,
Pelloni
te lo spiego io perché Fischione. Perché... Vedi che non ti
non lo so.
Ti voleva dare una spiegazione.
Amava quel genere di petardi, va bene?
Ah, ok.
Oh, perfetto.
Lui è anguillone, se non sbaglio.
Questo dovrebbe essere anguillone, se non del quale avremo modo di parlare anche più tardi.
Sì, sì.
Oh, questo chiaramente
sguardo intenso.
E questo è Dumandone. Dumandone, il delatore.
Ma dai, Antonio Farina ha detto Dumandone.
Esatto, niente meno. Uno dei più importanti,
Questo è Mattiaffa, è rimasto lui, infatti.
Questo è il Mattiaffa. Esatto,
è Mattiaffa, esatto. Francesco Babini, detto Mattiaffa.
Che non era da distinguere da Matteo Pelloni,
è un
Babini,
no?
Matto
lui
del
è un Babini, vero?
Sì.
Ah, ecco, sembrava.
C'ha quei lineamenti, quel lineamento, sì. Quella riga sotto
Pro
la guancia. Spirito
alcolico.
Quei tratti così di atavismo romagnolo, effettivamente ce li ha. Infatti, Amilcare Lombroso, che era. Lo zio
di Cesare,
che ancora che aveva 5 anni, adesso va all'asilo, ma ha già mostrato un certo interesse, appunto l'ha descritto come possibile esempio di atavismo romagnolo. Sappiamo che invece il nipote Cesare si sta spingendo sui studi già in Calabria, ma adesso vediamo un po' come andrà avanti, insomma.
Zampirolo sta prendendo fuoco l'amplificatore,
c'è un fuoco,
non lo so.
C'è
uno Zampirolo, siamo tutti più rassicurati.
Panico,
è una gag studiata.
Sì, tra poco ti danno la chitarrata in testa.
Ok, questa è la mitica banda del passatore.
Questa è la vera banda del passatore.
Il blues bravo.
Insomma, non lo sa nessuno che faccio avesse. No.
Esatto. Qui discutiamo un attimo molto brevemente di quello che era lo stile banditesco del passatore, e cominciamo
come
a ipotizzare del perché. Senti qua che cassa dritta. Del perché fosse cortese, per l'appunto.
Ma il tema della cortesia è...
Ma è una donna quella destra?
Andiamo a sviscerare più tardi, tra pochissimo, però...
Cos'era la Daisy della situazione?
Diciamo qualcosa delle loro, del loro modus operandi, esatto. durante le loro imprese. Ricordiamo le più famose nella città di Bagnara, di Brisighella, di Longiano. Solitamente avevano sempre un informatore, un fiancheggiatore all'interno della città, spesso in combutta con la guardia civica. Che
ridaie. La polizia provinciale, no?
Questo lo dicono quelli del comitato no ammazzamento di Pelloni, c'è un comitato autocostituito.
Noi invece siamo del Radio Pontificio, sì, quindi dobbiamo essere
diciamo
più
che per completezza di informazione, diciamo che queste cose, poi se ci fossero poi, stati veramente dei compiacenti.
Guarda, tagliamo la testa al toro, lasciamo giudicare il pubblico.
Bravo,
cosa che non ha mai detto nessuno.
Bravo commercio.
Bene, comunque dicevamo, trovava sempre riscontro all'interno della città con un fiancheggiatore che gli apriva le porte della città e gli consentiva poi di andare a immobilizzare, rendere inoperativi le poche guardie che erano
inoperativi, mamma mia.
Sì.
Dovresti adesso rispondere
le brave guardie
pontificie, vogliamo gettare un po' di acqua al nostro mulino.
Attente.
Si serviva della spia facendo finta che questi fossero caduti in realtà come suo ostaggio, e si faceva aprire le porte delle abitazioni delle famiglie più abbienti, dopodiché faceva quello che fanno i ribaldi, rubava monete,
entrava con le
ori,
del
anelli,
gas.
Esatto. E poi rubava, stuprava,
sì, anche quello.
Però alla fine leggeva il
coltello.
Gas.
Ciò non di meno era cortese.
Sì, infatti alla fine il gas lo
leggeva. Ma il tema della cortesia, nasce
prima di sviscerarlo, però commercio. Dimmi. Abbiamo un pezzo di Claudio Molinari, perché ricordiamo che il passatore, esatto, si andava a rifugiare poi dopo aver fatto i colpi in varie case. Tra le quali osterie. Come questa qui. E spesso capitava che alzasse un po' il gomito. E in questo brano, Claudio, ci spieghi anche l'origine di qualche mito relativo al passatore che si è diffuso veramente inopinatamente nel popolo.
Sì, dai, in questa canzone il passatore, come detto te, si ubriaca.
Aspetta,
io lo sento.
Si sente?
Vai.
Prova, sì.
Un po' di gas, dai.
Dai.
Si sente, cioè il professore si ubriaca, volevo dire.
Sono dalla spia? Prova?
Prova il microfono, va, sì. Ah, sì, okay. Sì. Il professore quindi racconta, da ubriaco racconta la verità.
Dammi
su
la penna,
su
che
è
sbagliato
stesso.
Anche quello. Pecca 2000.
Porta pure tutte le superfici dure che hai.
Con la scusa del vino doc, i
ma messi in total botch, con la scusa della tradizione, la mi fa sala in tutti i buccion. E me che astemio, anso maestè, l'endefni che anso in bariaghè, e parfeo un dispez stasera, a voi conte la mi storia vera. Stefano Pelloni, nativo del Boncellino, detto il passator cortese, da un poeta che oggi mancheva una rima.
Giovanni Pascoli, idolo delle maestre elementari di tutti i tempi, il quale evidentemente non mi aveva mai incontrato, visto quello che scriveva sul mio conto. Perché se mi avesse conosciuto bene, avrebbe scritto che
che per comprem la palandrana hai vinto persino alla mamma, per comprem sti da bandi hai fatto in picche e mi si e in tipo io me agno mai guardé su iere peppa o la fasa dere. Per cui chi mi indaseva più, mi attireva in da chi mi seva lo. Stefano Pelloni, figlio di brava gente, si dice anche figlio del Papa, ma sono storie da novella 2000.
Perché se fossi stato veramente figlio del Papa, per rubare non avrei fatto il bandito, ma probabilmente sarei diventato ministro o cardinale e avrei rubato comodamente seduto su qualche buona poltrona. Comunque,
gli ha detto che me rubeva ai signor par dei baioc ai lavoratur, ma come sfa la rubea ai puret se in casu di baio cognine, se no è puc la sera in te teatro ad frampora ui vleva po per casè stot quant fora, però chi signora drea cinna vo voia perché spereva che i purtes fina clamoi. Stefano Pelloni, la Romagna mi ha scelto come simbolo, contenti voi, per me va benissimo, però canziva che hanno detto la verità, con una berba che me hanno mai avuto, i mappia sento ti engol dal stre, magliette, spettacoli e canzoni, con la mi fasa, cappello e trombone, aspetto solo che da un giorno all'altro qualche prete autenticamente romagnolo proponga di farmi anche santo.
Grazie. Grazie Claudio.
Claudio Molinari.
Senza gli affini, essere in solo. Allora io rinviterei sul palco il nostro uomo che viene dal futuro, con Vincenzo Silvestroni, che prima di andare a commentare queste vignette, questi affreschi, scusa, da lui portati, ci dice un po' la sua sul tema appunto della cortesia e del mito del passatore, cioè perché, come mai il passatore intanto era considerato cortese dal popolo, tanto per dirne una.
Buonasera.
E dove sta l'errore, insomma, dove sta la magagna?
Dunque, come aveva detto il coadiutore, io mi chiamo Vincenzo Silvestroni e viaggio nel tempo. Per questo motivo io sono riuscito, in particolar modo all'epoca dell'assalto a Forlimpopoli, a essere presente nel momento in cui l'azione veniva compiuta. Io in effetti sono nato nel 1960, attualmente vivo nel 2007, questo diciamo è il tempo anagrafico che è mio. In questo momento sono qui venuto a trovare i ragazzi della Radio Pontificia per fare loro una cortesia,
e anche per raccontare quello che è realmente successo in loco di Forlimpopoli all'epoca, quindi non molto tempo fa, del ratto del teatro, ratto che è stato voluto, ideato e perseguito dal famoso brigante romagnolo conosciuto con il nome di Il Passatore, che al secolo fa Stefano Pelloni. Non a caso io uso il verbo al singolare, perché ve lo dico, Il Passatore è ancora vivo non adesso nel 1851, certo, ma nel 2007, mentre io sto vivendo nella mia epoca anagrafica, egli è ancora vivente, e quindi vi faccio una primizia di quello che effettivamente sarà successivamente. Si sa dalle fonti storiche che Il Passatore era una persona molto intelligente. Non è un caso che sia diventato il capo di una banda di 20 persone, e a quel tempo, a questo tempo voglio dire, scusate, io ho un po' il jet lag che mi
ce l'abbiamo un po' tutti,
non divagare,
scombussola. In questo tempo, chiaramente, come anche nel tempo da cui provengo io, è estremamente difficile riuscire ad essere a capo di molte persone, e trovare una ventina di persone così agguerrite come era la banda del Passatore all'epoca risulta come dire un agglomerato di difficile guida, mentre invece Stefano Pelloni riusciva tranquillamente a farsi obbedire. Intanto occorre dire alcune piccole cose, alcune precisazioni ai discorsi che sono stati fatti in questa serata, per riuscire a comprendere meglio la figura di quello che era il Pelloni. È una cosa molto semplice. Per quale motivo in questi due anni di tempo le guardie pontificie non sono riuscite a catturare Stefano Pelloni, che tutto sommato era qui in giro, non era mica chissà dove, non aveva mezzi particolari, avrà avuto un cavallo, forse due, ogni tanto li cambiava, ma il più delle volte...
E con 20 persone sopra, però.
Sì, è un po' complicato, il cavallo poverino era distrutto,
insomma.
Io ne ho visti di quelli che... Semplicemente, come avrete potuto vedere, potrete vedere, o qualcuno vi farà vedere, le guardie pontificie avevano una foto irreale del Passatore. La foto di questa persona con il cappello abruzzese e la barba è assolutamente insolita. Insolita in realtà, non vera. In effetti il Passatore, così come l'ho visto io, è una persona di altezza media, diciamo, io sono alto 1,80, ma insomma, diciamo, deve essere più o meno qui, insomma, 1,70, 1,65, una cosa di questo tipo. Aveva i baffi sottili, neri, una mosca fra il mento e il labbro, nient'altro, non aveva la barba, e quindi per il resto una corporatura giusta, quindi non era né magro né grasso, aveva
ben
un
vestito,
viso giusto,
ben vestito.
Ben vestito quando poteva, sì, non era mica un maiale, era cioè una persona che aveva deciso di fare una scelta di vita differente, poiché non era stato compreso dall'intelligenza dell'epoca. Solo questo. Dicono di lui segni particolari, aveva uno sguardo truce. Su questo c'è da discutere. In effetti aveva una particolarità nell'occhio che saltava fuori, nell'occhio sinistro. Sotto l'occhio sinistro Stefano ha una, potrebbe sembrare una voglia ma non lo è, è una sorta di macchia sulfurea, e questa macchia sulfurea lui mi ha detto che gli è stata causata un giorno che lo schioppo non ha funzionato bene, insomma un attimo di polvere pirica gli è finita in un occhio, e quindi qui sotto lui ha ancora, come dire, questa piccola macchia, per cui da quello si riusciva a riconoscerlo. Purtroppo la Polizia Pontificia ha avuto questi connotati decisamente in ritardo rispetto alla popolazione, per cui non è riuscita mai a catturarlo in questi due anni, se non adesso,
per caso.
Che dico, no, no, non è stato un caso, perché voi dite è stato ucciso, ma io vi dico no, non è stato ucciso. Stefano Pelloni aveva un fratello gemello che purtroppo fu sfortunato. Sì, fu sfortunato. Eh beh, scusa, se è così, è così. Fu sfortunato.
E lui lo
perché...
sa, Antonio.
Scusa,
non è che da quell'anno.
Non è che l'abbiamo chiamato. Tutto il budget per gli ospiti l'abbiamo dato lui.
Non è gigantesco.
È successo anche in Beautiful, più di una volta. È un paio di volte.
Sì, il problema,
non
cioè,
interrompiamo altrimenti qua facciamo
quando
mattina.
Si dice che il passatore era cattivo, è vero, questo non era una persona amabile, se non nei confronti delle persone che poteva delle quali poteva comprare la benevolenza, comprare sotto forma di moneta. Erano e sono ancora tempi aggressivi, tempi di malaria, tempi per cui qualche soldo in più non fa male a nessuno, e quindi per cortesia, nessuno si scandalizzava se qualcuno prendeva sotto banco una mazzetta.
È più o meno come oggi.
Beh, sì. Oggi devo dirlo io.
Oggi, sì, nel 1850.
Sì, esatto, non è cambiato niente. Adesso è il 1851.
Per lui, io vengo da
lontano, ma in questo momento è il 1851 per tutti. Comunque, sì, il passatore non è morto perché in quel momento lì, cioè, il passatore aveva un fratello gemello, Giovanni,
o come Elvis.
Giovanni Pelloni, che nacque prima di lui, purtroppo fu estratto col forcipe perché c'erano delle difficoltà e non, ebbe delle difficoltà, insomma, non comprendeva. E Stefano si mise d'accordo con sua sorella Laurentana perché dal di là del Lamone, da Boncellino, in effetti il luogo dove vi hanno detto che è stato ucciso il passatore è praticamente in linea d'aria, 50 metri dalla casa natale del passatore, e quindi il passatore era lì che stava aspettando che la sorella gli portasse il fratello in modo tale da far uccidere il fratello e lui se ne poteva andare, ecco, tutto qui. Per questo motivo il passatore non è morto in quell'occasione. Successivamente ha dato una mano a Luigi Carlo Farini nel Sacco di Parma, poi è andato in Argentina dove ha inventato il tango, e attualmente nel 2007, voglio dire, lavora per un'agenzia segreta, adesso io non vi dico di quale nazione perché per evitare, insomma, però insomma è un
è un
agente governativo di una potenza notevole.
Ok. Per cui la sua fama, quindi, detto che non è morto, ci racconti un attimo come andò a Forlimpopoli?
No.
Allora, no, scusa, non era ancora.
Sì, è vero, la cosa delle domande metaforiche l'ho sempre odiato anch'io, però io, cerco di volerci bene.
Siccome c'ero, raccontai questi fatti accaduti a un disegnatore di Cesena.
Che non è qui perché non è qui, deve perché ancora venire.
Sì, lui non ha la possibilità di viaggiare nel tempo.
E non viene da quella Rossi.
Un cesenate omonimo di Stefano Pelloni, che si chiama Stefano Mazzotti, un bravissimo disegnatore con il quale collaboro tuttora nel 2007, e a quel tempo, diciamo un 6-7, diciamo intorno al 2000, scrivemmo questo fumetto che uscì su una rivista di cultura e fumetti che si chiamava Selan.
È famosa per i fumetti, no?
Sì, la gente lo prendeva,
è estremamente conosciuta
anche di cultura.
Sì, è una rivista che è arrivata al numero 76, è partita nel 1994, è finita nel 2002.
Quindi se ci arrivate, compratela.
Forse la gente prendeva quello, non vedeva quello che si aspettava.
Adesso è estremamente difficile trovarla perché non è più possibile venderla e la rivista è finita, quindi o la si trova usata oppure niente.
Oppure questa sera.
E dico, comunque, trovarla usata può essere un problema. Dico solo questo.
Andiamo
in
avanti.
Effetti, Stefano Mazzotti, in questo caso non il Pelloni, il Mazzotti, disegnò esattamente su mia indicazione, perché su mia indicazione quello che è l'effigie reale del passatore, che potete vedere una faccia truce, sì, naturalmente. Non stiamo parlando di un bambino di 5 anni o di un pretino di campagna. Aveva, come vedete, i baffi segnati, baffi scuri ma sottili, sotto al labbro inferiore una mosca, e portava questi capelli neri, un po' come venivano a volte, intendiamoci.
Portava un po' la sciarpa come un noto presidente del Consiglio.
Aveva, come dire, era una persona con un senso dell'eleganza notevole. Semplicemente non è che potesse tutte le volte vestirsi in modo elegante, anche perché se doveva scappare per i campi, capirete anche voi che era complicato riuscire a non sporcare gli abiti, e anche allora era notevolmente difficile riuscire a farsi lavare i panni, perché
non c'erano le lavatrici,
e quindi lui il più delle volte, ecco, infatti vedete Stefano Mazzotti che ha disegnato la scena per com'è, infatti ci sono anch'io nella...
Ah, sei te quello?
Sì.
Sembrava Mr. Bean.
Ah, questo qua là.
Ah, sì, scusa, sembrava Mr. Bean.
Sì, sì. No, vabbè, perché sì, in effetti nel descrivergli la scena lui ha avuto modo di schizzare velocemente, quindi magari qualcosa è andato perso, ma...
Vabbè, capita.
Questo può succedere.
Sì.
Vai avanti.
Qui siamo nel ratto, praticamente entrano in teatro i banditi.
Sì,
prima prendono,
sì,
le chiavi della città.
Stefano Pelloni si è messo d'accordo con il guardiano di Porta Russiana, c'è una porta che per una strada che conduce direttamente qui a Russi, dove siamo adesso, e si è messo d'accordo e riuscì a entrare dentro a Forlimpopoli con tutta la banda, a eliminare o a rendere inoffensiva la Guardia Civica. Poi andammo tutti dentro al teatro e Stefano Pelloni prese il teatro sotto, cioè prese in ostaggio il pubblico del teatro. Un antefatto, come raccontato anche nel
fumetto,
nella storia a fumetti, il passatore si era innamorato di un'attrice francese che doveva recitare in quel di Forlimpopoli, e anche per questo motivo ha voluto rapinare Forlimpopoli. In effetti la storia successivamente prende dei connotati che, diciamo, vedono più in rilievo la figura di Anguillone piuttosto che non la figura del passatore stesso, ma di questo parleremo magari ulteriormente, senza dilungarci qui, perché non ha senso. Esatto.
Andiamo avanti.
Il discorso è molto semplice. Si dice che la figlia di Artusi si suicidò. No.
Dell'Artusi, sì, il noto.
Il noto Artusi.
Beh, voi non lo conoscete ancora.
Ah già.
Però.
Cuoco,
sì,
sì.
Quello, sì, quello che fece sia sì, i biliardi che le famose ricette di cucina. E la sorella dell'Artusi non si suicidò, sì, divenne, cioè, ebbe un tracollo notevole a livello emozionale, ma non tentò nessun suicidio. Semplicemente fu accolta da Anguillone invece che dal passatore, e quindi ebbe una situazione, come dire,
importante.
Sì, importante.
Sì, importante.
Ebbe a sopportare, sì.
Non so, volete sapere altro?
Io credo che sia
sulla storia di Anguillone. Immagino che tutti sappiano come va a finire.
Ma cosa fai? Stai a buttare l'amo? No,
è piuttosto, nota. Dopodiché, questo è successo durante l'occupazione del teatro.
Sì, sì, sì.
E sono in retroscena che nessuno ci aveva mai raccontato.
Invece, direi, quelli che tutti quali conoscono, quello che lui va a casa della Artusi,
esatto,
ma queste la qui sua sono sorella cose... sta pazza.
No, sono cose vere reali, ma io dico che la sorella di Artusi non ha mai tentato il suicidio. Ebbe un attimo di emozione, insomma, perché intendiamoci, vedersi entrare in casa queste persone, oltretutto con Stefano Pelloni che è anche una persona gradevole alla vista, piacevole da vedere.
Gradevole aspetto.
E ebbe, come dire, un tracollo emozionale, ma niente di più. Nessuno né della Guardia Civica né del pubblico si fece male, semplicemente vennero alleggeriti di alcune monete, alcuni soldi, che poi dopo vennero spartiti, anch'io presi la mia parte,
certo.
E niente, successivamente...
Non fai benissimo dircelo, eh?
No, vabbè, tanto ormai è caduto in prescrizione.
Ah, okay. Sì, direi sì, dopo 300 anni.
Ricordo che l'omicidio non cade in
prescrizione. Cioè, per me non c'è nessun problema, una volta che ho terminato questo...
Hai terminato. Perfetto, grazie mille Vincenzo.
Grazie.
E quindi dopo il ratto di Forlimpopoli, grazie Vincenzo che torni nei tuoi tempi, direi, a questo punto.
Sì.
Questa è un'immagine celebre che è stata fatta l'altro giorno, se non sbaglio,
sì.
È stata pubblicata sul Gazzettino di Forlimpopoli,
sì.
Per l'appunto. Andiamo a guardare un attimo quelle che sono le taglie di Pelloni, che sono cresciute enormemente. Ecco, il Demiurgo aveva sottolineato qualche passaggio chiave, se non
allora,
sbaglio.
Niente, questa è una notificazione.
Innanzitutto.
Tanto usiamo le parole come si deve, adesso si dice avviso, questa è una notificazione. Il delegato pontificio, il commendatore Filippo Foricaldi, che se ne stava dal castello della residenza governativa di Ferrara, come è scritto nell'ultima riga, che veniva qui giù in Romagna a vedere troppo, perché se poi beccavano il commendatore Filippo Foricaldi magari facevano qui, e fece la prima taglia nel mese di luglio del 1850, quindi... Il Pelloni opera due anni e mezzo.
Due anni di passione. Meglio però due anni da Pelloni o cent'anni da...
Da pecora, bravo.
Esatto.
E la cosa divertente di questa notificazione del governo pontificio è che in fondo c'è praticamente c'è l'identikit, siccome non esisteva. C'è scritto che ci sono i contrassegni personali del contumace Stefano Pelloni, detto Melandri, e il figlio del passatore. Nato e domiciliato nel Boncellino di Bagnacavallo, celibe, operaio campagnolo.
Certo che se si fosse trovato una donna è accasato, è vero.
Esatto.
Avrebbe cambiato vita anche lui.
Si sa.
Età, anni 24 circa, statura tendente all'alto, ovviamente le misure
come
sono,
le piogge.
Sono le misure empiriche dell'epoca. Corporatura
cioè di un paio d'anni fa, poi fortunatamente è arrivata alla scala decimale, quindi per fortuna.
Poi c'era corporatura complessa.
Sì, complesso.
È difficile.
Un po' come me che ho una corporatura un po' complessa.
La tua è impegnativa. Complesso, la tua è impegnativa.
Poi ci sono capelli e barba castagni,
sì?
Fronte regolare, perché ci sono anche la fronte irregolare, occhi castagni, naso, bocca e mento regolari.
Cioè ci sono. No?
Sì, non è? Carnagione rubiconda. E aggiunge il commendatore Foricaldi: suol portare un cappello alla soufflé,
olè,
la saccona di velluto scuro e i calzoni lunghi, oscuri o bigi. Suole andare armato di una schioppa, due canne alla francese, di pistola e coltello, e portare una ventriera guarnita di cartucce di latta o spolette.
Insomma, un personaggino.
Cioè, si mimetizzava
Rambo,
proprio, hai capito?
Pian Rambo.
Proprio sei mesi più tardi la taglia di scudi 100 è stata alzata a scudi 3000.
Era stata l'inflazione.
A chiunque entro breve termine, non maggiore di un mese, porrà in potere della forza i capi banda su ricordati che invasero Cortignola, Castelguelfo, Brisighella, Longiano, Consandolo e Forlimpopoli. Questo è pochissimi mesi prima della...
Poco fa, no?
Sì, della pochi mesi fa, prima dell'uccisione. Della barba... No, della giusta della uccisione, della quale andiamo a discorrere.
Insomma, arriviamo
andiamo avanti.
Arriviamo il 23 marzo
1851.
Mentre i musici si propinquano al palco, andiamo a discorrere finalmente di come è stato ucciso.
Devo riattaccare tutto?
Dopo.
Intanto faccio una nota. Se c'è qualcuno qui presente non di Russia, o c'è qualcuno di Russia che non è ben esperto di storia locale, questa lapide che vedete sullo schermo...
Sì, non dista molto dal di qua.
È
stata scolpita adesso,
c'è
no?
C'è un torrione qui fuori. Un torrione.
Ah, no, scusa, ho capito.
Sì.
Un troione.
Avevi confuso l'ordine delle lettere.
Non è che sono le 11:30, ma
andiamo avanti.
C'è questa lapide che ricorda che in quel torrione lì fuori, proprio a...
Un tiro da schioppo da qui, visto che parliamo del passatore.
C'è un torrione in cui abitava... Nell'anno 1851 Vincenzo Queracciola, detto Brujon, che denunciò la presenza in questo territorio del passatore. Lui era un poveretto, adesso ce lo racconterà, era un poveraccio questo Brujon. che faceva un lavoro sporco che qualcuno doveva pur fare, e viveva come un clochard,
derelitto.
Abitava in questo squallido abituro del Torrione. Insomma, un personaggio che viveva di carità o di piccoli espedienti, tipo andare a piazzare trappole per uccelli o per conigli o lepri, oppure in cerca di funghi cercando di rivenderli. Insomma, il 23 marzo 1851 si trovava nel terreno del paretaio della Spadina, la Villa Spadina, detta così perché è di proprietà dei conti Spadini di Faenza all'epoca. E nei pressi scorge due individui con la schioppa, vestiti con una capparella, e pensa subito che possono essere i banditi. Corre a Russi per avvisare la guardia civica. A capo di una pattuglia si pone il brigadiere della gendarmeria Achille Battistini, che raccoglie alcuni militi, alcuni soldati della linea pontificia e anche alcuni ausiliari, tra cui quell'Apollinare Fantini di cui abbiamo parlato all'inizio,
che faceva?
E facevi il sarto,
sì.
Con l'hobby della schioppettate.
E allora ci avevano molti, voglio ricordare.
Ma infatti, sì.
Arrivano alla villa della Spadina.
Allora,
e
adesso
la circondano. Un paio di militi si avvicinano alla porta cercando di sfondarla, ma non vi riescono. A questo punto il brigadiere Battistini commette un'imprudenza, perché si avvicina alla finestra cercando di scorgere all'interno se vi è la presenza del passatore, e viene investito da una rosa di pallettoni che gli squarcia nel petto. I suoi militi non perdono però la calma, rimangono lì appostati attorno alla casa e cominciano a fare fuoco. All'interno il passatore Giazzolo escono da una porta laterale sparando all'impazzata, cercando di fuggire oltre l'argine del fiume, che a questo punto può rappresentare la loro unica salvezza. Giazzolo rimane ferito, ma riesce a guadagnare la sponda e a fuggire, ma verrà catturato il 17 maggio presso l'osteria della Mora, uno dei tanti locali dove amavano riparare quando tornavano dalle loro scorribande. Stuvanè a questo punto potrebbe anche lui mettersi in salvo, ma scorge nella pattuglia che gli sta sparando la presenza appunto di Apollinare Fantini, la stessa persona che lo aveva fatto arrestare quando era ancora 19enne, e quella visione, un carattere incendiario, focoso come il suo, gli fa perdere un attimo la freddezza che gli era abituale, e gli si avventa contro cercando di ucciderlo, ma non vi riesce, perché Fantini riesce a ripararsi dietro ad un tronco di un albero. A questo punto il passatore ha l'arma scarica, l'unica possibilità che ha è cercare di nuovo di guadagnare la sponda del fiume, ma è troppo tardi, perché Fantini ha tutto il tempo di prendere la mira, di fare fuoco e di centrarlo alla schiena. Il passatore probabilmente è già morto quando un altro soldato gli si avvicina e con un ultimo colpo gli squarcia il cranio. All'indomani, il giorno 24 marzo 1851, il legato pontificio di Bologna, Monsignor Bedini, pubblica una notificazione che annuncia la morte di Stefano Pelloni. E dopo essersi complimentato con i militi che hanno condotto l'operazione, conclude la sua nota con alcune righe di cui ora andiamo a leggere la conclusione. Vengano gli onesti cittadini come e quanto, col valido concorso delle invitte armi imperiali, si veglia la loro difesa, e come nulla si lasci intentato dal pontificio governo per distruggere questo infelice retaggio delle passate vertigini.
Le passate vertigini mi piace.
Prendano maggior coraggio le nostre armi, ed in specie quella esclusivamente politica, già degnissima di elogio, a trionfare di un resto che, proseguendo con alacrità e coraggio nelle ben dirette operazioni, non potrà molto tardare a cadere nelle loro mani. E quelli che sulla via del delitto diedero forse i primi passi, n'abbiano salutare spavento, specchiandosi nella miseranda fine di questi empi che l'esecrazione generale accompagna anche al di là del sepolcro. Quindi una edizione scagliata anche dell'oltretomba che accompagnerà l'anima del bandito.
Bedini fa i kit and murat, praticamente. Che stupisce questa cosa qui, che praticamente gli auguro di star male dall'altra parte.
Il cadavere del passatore viene portato in giro per tutte le città della Romagna per una settimana, a monito delle genti del luogo.
Sarà portato nei prossimi giorni in tour, sì, nelle città qui vicine. Siateci tutti, insomma, live, suonerà live. A sì. Boncellino, che è piccolo, farà anche uno showcase in casa sua. La capannona.
Sì. Diciamo per catechizzare, ecco. Esatto. Insomma, diciamo che la visione del cadavere dovrebbe indurre il popolo a non intraprendere la vita malavitosa. Oh. E comunque è già stato deciso di dargli sepoltura nel cimitero delle Certose di Bologna, in una zona sconsacrata, detto il campo dei traditori.
Oh. Oh. Dicevi prima quindi che il legato pontificio, chi per lui, aveva quasi maledetto il passatore.
Sì, anche nella sua vita ultraterrena.
Esatto, che era quello senza questa barba che vediamo probabilmente. E però noi pensiamo che forse lui, chissà, magari, come dice Vincenzo, è ancora vivo e se ne ride di tutto questo. Per cui siamo veramente in dirittura e andiamo con un pezzo che ci esplica un po' quello che potrebbe essere successo a Pelloni all'indomani della sua uccisione.
Benissimo, questa è un'allegra canzone sulla morte.
Uno pareva vera, admissera lavure, mettere in sede un baioc, far comprendere quel compè. Adesso farò un so gofì, adesso farò un so strac, quante ora che so acca, che schintera come un black, da fe che lavure, ogni niente comprè, a voi besciave me, quel che fatto le trazoet, quel ridar, che voi fe. Quando sono morto, morta la televisione, botta da 30 video, botta vine che computer, se ne conclusi mi tempo, la macchina lo fio, e ho solo la bicicletta, vengo in giro tutta la notte, con le ciue, con la sfetta, si sente senza sì, o è agevole in cammino, adesso farò ste quette, in ste solo a morire, quel ridar cowboy con casso mort
Io sono Antonio Baruffi di Gian Fabri. Quello lì è Marlo di Gian Fabri.
Io. Grazie.
Qua c'è Pappi di Gian Fabri.
Un famiglia.
Claudio Molinari di Jean Fabri. Marco Cavina di Jean Fabri. Stop. Daniele Zini di Jean Fabri.
Ok, adesso è veramente quasi finita.
Questo era un pezzo di Jean Fabri che ci ricorda che alla fine la morte poi non è mica la morte di nessuno.
No.
siamo alla fine, questo sì. È il momento simpatico.
Sì, dei saluti, dei baci, ma anche delle considerazioni finali. Guarda, Demiurgo, io ho capito quattro cose fondamentalmente dalla parabola trista, ma in
sole,
fondo,
cuore,
amore
e
fantasia. No, io ho capito quattro cose, quattro moniti. Il primo è evitare di nascere per decimi in una famiglia. Questo potrebbe tornare utile.
Credo che a te ti sia andata bene in questo caso.
A me
caso.
In questo senso mi è andata particolarmente bene. Evitare di andare a teatro per i motivi sbagliati è un'altra cosa che consiglio, per l'appunto di evitare. Evitare di andarsene da quella Russi con troppa fretta senza avere considerato quanto di buono ci si perde, e anche evitare di dare confidenza ai sarti. Queste sono cose che, ecco, io ve le dico per l'esperienza che
ma secondo me gli voleva cucire il vestito, guarda.
Sì, è possibile, il vestito da morto,
il vestito da morto.
Invece gli ha cucito una bara addosso, va bene. Allora,
esatto.
Una parola la volevo spendere per questa immagine che vediamo sullo schermo adesso.
E che vedete praticamente su tutte le bottiglie.
Praticamente questa è l'immagine iconica del passatore Stefano Pelloni.
È anche un po' malinconico.
Che è quello che non era Stefano Pelloni. Cioè non aveva quel cappello lì, cioè, almeno ne aveva anche avuti, ma normalmente non girava con un cappello così sghembo. Non aveva veramente l'occhio così truce e soprattutto non aveva una barba. Anche perché
era suo fratello allora, dai, a questo punto.
Anche perché nella Romagna papalina del 1850 tutti gli uomini portavano come segno di macismo, diciamo, i baffi.
Io credevo un cappello, un ombrello di carta di riso
e canna di bambù, invece no. Portavano i baffi. Non la barba,
questo anche nella Romagna degli anni 60 e 70, sì, e no, 50.
Invece la barba adesso c'è chi la porta per vari motivi che adesso non mi sembra
tipo perché è sconveniente farcela,
no, per esempio che ce l'ha Pappi e non volevo offenderlo. No, volevo dire che appunto all'epoca del passatore portare la barba, specialmente così lunga come
qua c'è lo scoop
nell'immagine iconica del suo volto, era segno di malavita, cioè semplicemente se chi aveva la barba così lunga
era un caccarone,
ti saresti fatto riconoscere subito come
quello con la barba,
come bandito. Infatti anche adesso c'è gente che c'ha la barba e continua a fare il bandito.
Ma si riconosce, dai.
Però questo non lo trovi sulla bottiglia di vino.
Non gli ho mai visto il cappello sghembo.
Perché usa un altro copricapo di solito.
Potremmo mandarla alla CNN questa qui. Potrebbe.
Sì, sì. Ok.
Cos'è questa velocità?
Stiamo ritornando a ritroso nella nostra storia.
Questo è il modo che aveva il passatore di salutare i suoi amici quando li incontrava, puntandogli una rivoltella al cuore. Questo è
un call, bella questa.
Questo è il passatore che va a fare trebbo, perché ogni tanto
pure a lui era concesso.
Questo è il passatore che soccorre l'amico Catobleppa e
vabbè,
che è stato colpito dal conico Moro. E questo è la banda del passatore che prende a fucilate, nel senso di col manico, non avendo altre armi, la forza regolare. Questa è la spadina.
Questa è la spadina.
Questo è il Grand Hotel.
Prima ci siamo. Questo è il manifesto che fecero appendere per le strade della Romagna quando morì Pelloni, dove c'era scritto per l'appunto morte di Pelloni.
Giusto per essere chiari.
Questo,
no?
L'abbiamo visto prima. È il documento in cui il governo pontificio augura di star male
anche dopo
all'inferno, di bruciare all'inferno. Questo è il passatore.
Questo
è un amico del passatore.
Secondo una ricostruzione.
Questo è un altro brigante dell'Ottocento, un brigante attivo nella Toscana. Che questo invece.
Però c'è lo stesso naso del nostro commercialista.
Questo è un naso importante.
Esatto. Dal profilo nobile.
Serve a dimostrare che.
Fatti crescere la barba.
Se ti facevi crescere la barba così come il passatore, potevi essere solo un brigante.
Erano buoni tutti.
Ecco, questa è un'altra immagine. Sulle descrizioni dell'epoca che ci. Questo.
Il cappello, però. No, era solo storto.
Questo è il classico cappello alla soufflé, invece.
Sì, però quello di prima cosa aveva in comune? Che lo portava storto.
Sì, lo portava, come si dice, sulle 23. Questa invece è l'immagine che si dice più simile possibile a quello che era.
Ma adesso andremo a vedere la sua salma, poi lo sapremo.
Questa invece merita due parole, lo vogliamo dire di questa signora. E potrebbe essere
la sua mamma,
nostra nonna,
potrebbe essere nostra nonna, nostra bisnonna, diciamo,
invece
così. Invece è Lauretana Pelloni,
una sorella.
Mi spiace per il nome, è l'unica della famiglia Pelloni di cui esiste una fotografia, perché è l'unica che è campata fino all'epoca in cui anche Romagna.
E quindi si potrebbe prendere il suo viso, adattarlo un po' al maschile, un po' di baffi,
guarda, e mettergli la barba.
Guarda, non ci vuole un granché a dire che assomiglia a un uomo questo personaggio.
Sì, anche senza barba.
Ti ricordo
baffi.
Che in questa foto aveva intorno ai 35 anni, signor. No, l'ho visto, diceva che aveva meno di 40 anni.
Ah sì, ma era dura la vita all'epoca. Sì.
Infatti,
senza creme solari.
Questo è il passatore, un'immagine del passatore cortese che appunto
scorta la donzella,
duro con i duri, dolce con i dolci, o come era quella cosa. E questo è un esempio dei fatti, cioè della
letteratura,
della leggenda che ha creato il passatore Romagna, della innumerevoli romanzi di appendice che sono stati scritti sulle gesta, romanzando completamente la vita del passatore. Qualcuno ha scritto anche che era figlio del Papa Mastai Ferretti e probabilmente e della dea Atena, credo. Questa invece è l'immagine finale con la quale volevamo salutarvi.
Questo
è lo stupro dell'immagine del passatore, con tutto il rispetto per
questo Casadei.
Raul Casadei con la sua band che andava in giro per un periodo degli anni.
Notare che era dell'epoca dei passatori, calzettini a righe e gli anfibi.
Ma anche il basso Fender, mi sembra che fosse.
Ah, ma il basso Fender forse è anche la meno. Però intanto c'aveva
le belle mutande lunghe a righe, non sono niente male.
No, la batteria formata dal rullante del Charleston, proprio come il nostro batterista. Ti manca i calzettoni a righe e gli anfibi.
Ma erano dei mods.
Sì, erano un po' dei mods. Esatto.
E niente, volevamo accomiatarci da voi, visto che abbiamo passato già più di due ore.
No, veramente è mezzanotte meno un quarto, abbiamo superato.
Due ore e un quarto, ci sono dei film che durano di più. Certo, sono un po' più allegri. Vi volevamo salutare
spogliandoci nudi. La morale vera che noi possiamo.
Abbiamo anche noi una morale della serata.
Sì, che è il crimine non paga.
Cioè, no, aspetta, cioè, mi vuol dire che sta gente è stata qui a sentirci due ore e un quarto per sentirci dire alla fine che il crimine non paga.
Purtroppo.
Ma lo sapevamo già.
Secondo me non lo sapevano già. L'hanno imparato benissimo e adesso. Ne diamo adesso mi sa che si può fare il rock and roll per davvero, ormai si è fatto quell'ora.
The low and the low one. Oh, I found the low and the low one.
Briganta, sì. E quindi la chiudiamo semplicemente ringraziando tutti: Gian Fabri in primis, Vincenzo Silvestroni, i Palustre della Palustre Records che hanno suonato all'inizio. Ringraziamo naturalmente la Proloco che ci ha fornito il film che, se qualcuno è rimasto fin dall'inizio, ha visto. Ringraziamo i fornitori delle capparelle, cioè Carlo Ricci, sì. Cioè la Grama, e non so se ce ne fosse stato anche un terzo. Ce n'era un terzo. Ringraziamo i confratelli tantissimo che ci hanno dato una mano veramente grossa.
Ho fatto anche un servizio fotografico, vedo, perché
naturalmente,
è tutto punto.
Naturalmente l'amministrazione, tutti i collaboratori. E credo
e poi
anche...
ringraziamo a questo punto anche Stefano Pelloni, perché senza le sue gesta questa serata non ci sarebbe stata.
Esatto, quindi tutto merito di Pelloni. Grazie.
Buonanotte.
Ciao a tutti. Ricordiamo che questa trasmissione la potete risentire, se siete così pazzi, sul sito www.radionk.com. Ciao.
Grosso modo da domani. Buonanotte.